Terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo 49. Due giorni dopo il ritorno di Mr. Bennet, Jane ed Elizabeth stavano passeggiando nel boschetto dietro casa, quando videro venire verso di loro la governante, e pensando che la madre l'avesse mandata a chiamarle, le si fecero incontro. Invece, quando l'ebbero raggiunta, Jane si sentì dire: «Scusatemi se vi interrompo, signorina, ma speravo che ci fossero buone nuove da Londra e così mi sono permessa di venire ad informarmi». «Che intendete dire, Hill? Non ci sono novità da Londra?» «Ma come, signorina?» esclamò Mrs. Hill cadendo dalle nuvole. «Non sapete che è arrivato un espresso da Mr. Gardiner per il signore? È stato qui il postino mezz'ora fa». Troppo impazienti per fermarsi a rispondere, le ragazze scapparono via. Raggiunsero il padre ed Elizabeth gridò: «Babbo, che c'è di nuovo? Avete notizie dallo zio?»
«Sì, ho appena ricevuto un espresso».
«Ebbene, che notizie vi manda, buone o cattive?»
«Che cosa ci si può aspettare di buono?» rispose suo padre levandosi di tasca la lettera. «Ma forse ti piacerebbe leggerla».
Elizabeth gliela tolse di mano con impazienza. In quel momento arrivò anche Jane.
«Leggila ad alta voce», le disse suo padre. «Non mi è ben chiaro di che cosa si tratta».
«Caro cognato, sono finalmente in grado di darvi notizie di mia nipote e spero che tutto sommato siano tali da giungervi gradite. Sabato, poco dopo la vostra partenza, ho avuto la fortuna di venire a sapere dove si trovavano. I particolari al nostro prossimo incontro, vi basti sapere che li ho trovati, li ho visti. Non sono sposati, né mi risulta che avessero alcuna intenzione in tal senso, ma se voi consentirete a mantenere gli impegni che mi sono permesso di prendere a nome vostro, spero che lo saranno tra non molto. Tutto ciò che vi si chiede è di garantire a vostra figlia la sua parte delle 5.000 sterline che spettano a tutte le vostre figlie alla morte vostra e di mia sorella, e di impegnarvi inoltre a versarle, vita natural durante, una somma annua di 100 sterline. Avrete capito da quanto vi ho detto che la situazione di Wickham non è disperata come si ritiene comunemente. Ci si era ingannati sul suo conto, anzi ho il piacere di comunicarvi che una volta pagati tutti i suoi debiti resterà ancora una piccola somma destinata a mia nipote in aggiunta alla sua dote. Fatemi avere al più presto una risposta e badate che sia chiara e precisa. Ci sembra meglio che nostra nipote si sposi partendo da questa casa. Spero che sarete d'accordo. Sarà da noi oggi stesso. Vi comunicherò tempestivamente ulteriori decisioni, vostro eccetera eccetera, Edward Gardiner».
«Possibile!» esclamò Elizabeth quando ebbe terminato. «Possibile che voglia sposarla? Dunque Wickham non è quel mascalzone che credevamo», disse sua sorella. «Caro padre, mi congratulo con voi. Avete già risposto alla lettera?» gli chiese Elizabeth.
«No, ma devo farlo al più presto».
Elizabeth lo pregò caldamente di non perdere altro tempo. «E ditemi», fece Elizabeth, «a queste condizioni bisognerà adattarsi, immagino».
«Adattarsi? Ma se mi vergogno che abbia chiesto così poco. Ma ci sono due cose che vorrei tanto sapere. Primo, quanto denaro gli ha passato vostro zio per riuscire a convincerlo? Secondo, come farò a sdebitarmi?»
«Denaro? Lo zio!» esclamò Jane. «Che dite mai?»
«Dico che nessun uomo, in possesso delle proprie facoltà mentali, sposerebbe Lydia per la misera somma di 100 sterline l'anno finché vivo io e 50 alla mia morte».
«È vero», fece Elizabeth. «Non ci avevo pensato. Pagati i debiti, resterebbe ancora una piccola somma, ma questa è opera dello zio, è così buono e generoso. Non vorrei però che si fosse rovinato. Una piccola somma non sarebbe bastata».
«No», rispose suo padre, «Wickham è uno sciocco se se la sposa per meno di 10.000 sterline. Mi spiacerebbe pensare tanto male di lui, ora che i nostri rapporti non sono che agli inizi».
10.000 sterline, santo cielo! Come restituire la metà di una somma simile?»
Mr. Bennet non rispose e si ritirò in biblioteca
a scrivere.
«Dunque si sposeranno!» esclamò Elizabeth quando furono sole. «Com'è strano! Eppure dobbiamo esserne felici, felici che si sposino, benché lo sposo sia un farabutto e per scarse che siano le loro probabilità di essere felici. Oh, Lydia, Lydia! Io mi consolo», disse Jane, «pensando che non la sposerebbe certamente se non nutrisse per lei un affetto sincero. Anche se il nostro caro zio gli ha dato una mano a pagare i debiti, non posso credere che abbia sborsato 10.000 sterline o pressappoco. Ha dei figli e potrebbe averne degli altri. Come vuoi che faccia a risparmiare 10.000 sterline? Se potessimo sapere a quanto ammontavano i debiti di Wickham e quanto egli ha voluto destinare alla sposa, sapremmo anche con esattezza che cosa ha fatto per lui Mr. Gardiner, visto che Wickham non possiede un soldo. Non potremo mai ripagare gli zii della loro bontà e il fatto che accolgano Lydia in casa, offrendole tutta la loro protezione. È una tale prova di benevolenza che non li si potrà mai ringraziare abbastanza. Sarà già da loro a quest'ora se tanta bontà non è bastata ad umiliarla. Vuol dire che non merita di essere felice. Pensa che cosa sarà per lei rivedere la zia». A questo punto venne loro in mente che la madre doveva essere completamente all'oscuro di tutto. Si recarono dunque nella biblioteca e chiesero a Mr. Bennet il permesso di riferirle la notizia. Quest'ultimo stava scrivendo e, senza alzare gli occhi dal foglio, rispose freddamente: «Fate come volete. Possiamo portarle la lettera dello zio? Portatele quel che vi pare e andatevene». Elizabeth prese la lettera dallo scrittoio e salirono insieme al piano superiore. Trovarono Mary e Kitty in compagnia della madre, così sarebbe bastato un annuncio per tutte. Dopo averle brevemente preparate ad una bella notizia, si misero a leggere la lettera ad alta voce. Mrs. Bennet non stava nella pelle quando seppe che Mr. Gardiner sperava in un prossimo matrimonio di Lydia. Proruppe in esclamazioni di gioia e tutto ciò che venne dopo contribuì ad accrescere la sua esultanza. Se prima era in uno stato di ansiosa agitazione, ora era presa da un'eccitazione frenetica. Le bastava sapere che sua figlia si sarebbe sposata. Non la turbavano dubbi di sorta sulla sua felicità, né la umiliava il ricordo della sua colpa. «Cara, cara Lydia!» esclamò. «È meraviglioso, si sposerà! La rivedrò! Sposa a 16 anni! Caro, caro fratello mio, lo sapevo che avrebbe aggiustato tutto! Sono così impaziente di vederla e di vedere il caro Wickham! Ma, e l'abito? L'abito nuziale! Oh, scriverò immediatamente a mia cognata. Lizzy, mia cara, corri subito da tuo padre e chiedigli quanto denaro intende darle. No, fermati, ci vado io. Kitty, suona il campanello, chiamami Hill, sarò pronta in un attimo. Cara, cara, la mia Lydia, che gioia sarà quando ci rivedremo!» La figlia maggiore si sforzava di temperare la violenza di quei trasporti, facendola riflettere sugli obblighi che tutti loro avevano con Mr. Gardiner per quanto aveva fatto. «È alla sua bontà soprattutto», soggiunse, «che dobbiamo questa felice soluzione. Siamo convinte che si è impegnato a dare a Wickham un aiuto in denaro».
«Giustissimo!» esclamò sua madre. «Chi avrebbe dovuto farlo se non lo zio? Sai bene che se non avesse avuto famiglia, io e le mie figliole avremmo ereditato tutto il suo denaro, ed è la prima volta che riceviamo qualcosa da lui all'infuori di qualche regalino. Bene, sono proprio contenta. In così poco tempo mi trovo ad avere una figlia sposata, Mrs. Wickham. Come suona bene, e pensare che ha compiuto 16 anni in giugno. Jane cara, sono così agitata che non riuscirò certamente a scrivere, dunque io detterò e tu scriverai. Quanto al denaro mi metterò d'accordo dopo con tuo padre, ma le ordinazioni bisogna darle subito». Detto fatto, si inoltrò in problemi di tela per Calle e Mussolina e ne avrebbe rapidamente dettato una massiccia ordinazione. Se Jane,
pur con una certa difficoltà, non l'avesse convinta ad aspettare che suo padre fosse libero per consultarlo.
«Appena pronta», disse, «andrò a Meryton a riferire la meravigliosa notizia a zia Phillips e al ritorno passerò da Lady Lucas e da Mrs. Long. Kitty, corri giù ad ordinare la carrozza. Sono sicura che un po' d'aria mi farà un gran bene. Vi serve qualcosa a Meryton, ragazze?» «Ah, ecco il, cara la nostra il, avete saputo la buona notizia? Miss Lydia sta per sposarsi e voi vi berrete un bicchiere di punch per festeggiare il suo matrimonio».
Capitolo 50. Già altre volte nella sua vita Mr. Bennet si era rammaricato di spendere tutto il denaro della propria rendita invece di mettere da parte una somma annua con cui provvedere meglio ai bisogni delle figlie e della moglie se gli fosse sopravvissuta. Ed ora aveva più che mai motivo di rammaricarsene. Era seriamente preoccupato che una causa così poco vantaggiosa per tutti fosse portata avanti unicamente a spese del cognato, ed era deciso a scoprire, se possibile, l'ammontare della cifra, così da disobbligarsi non appena avesse potuto. Il contratto nuziale assegnava 5.000 sterline a Mrs. Bennet e ai figli, ma come la somma andasse distribuita tra questi ultimi dipendeva dal parere dei genitori. Era un punto che, almeno per quanto riguardava Lydia, andava chiarito subito, e Mr. Bennet non aveva d'altronde nessuna difficoltà a sottoscrivere la proposta fattagli. Non era stato meno piacevole scoprire di potersela cavare con poca fatica, dato che non desiderava altro ormai che interessarsi a quella faccenda il meno possibile. Passati i primi trasporti di collera che avevano provocato la sua solerzia nell'andare a cercare Lydia, Mr. Bennet ricadde nell'antica indolenza. La lettera comunque fu spedita subito. Infatti, se non si decideva mai a cominciare le cose, sapeva però come sbrigarle rapidamente. Pregò suo cognato di fargli sapere esattamente quanto gli dovesse. Quanto a Lydia, era troppo in collera con lei per mandarle un messaggio. Erano 15 giorni che Mrs. Bennet non lasciava la sua stanza, ma in quel giorno di grazia riprese il proprio posto a capotavola. Il suo buon umore era opprimente. Nessun pudore offuscava il suo trionfo. Stava finalmente per realizzarsi quello che era sempre stato il suo massimo desiderio da quando Jane aveva compiuto i 16 anni, il matrimonio di una figlia. E i suoi pensieri e i suoi discorsi andavano tutti a finire in questioni di cerimonie eleganti, mussoline di lusso, carrozze nuove e servitori. Stava già cercando nei dintorni una sistemazione conveniente per la figlia e, senza sapere e senza chiedersi quali fossero le loro entrate, ne scartava molte perché non avevano abbastanza spazio o abbastanza prestigio. In presenza della servitù, suo marito la lasciò parlare senza interromperla, ma quando i servitori si ritirarono, le disse: «Mrs. Bennet, prima che di tutte queste case ne prendiate una o più per vostra figlia e vostro genero, vediamo di intenderci bene. Non sarà mai che quei due mettano piede in una casa dei dintorni e io non incoraggerò la loro impudenza ricevendoli a Longbourn». Seguì una lunga discussione, ma Mr. Bennet fu incrollabile. Ne nacque un'altra subito dopo, e con orrore e meraviglia Mrs. Bennet dovette scoprire che suo marito non intendeva sborsare una sola guinea per comprare abiti alla figlia. Anzi, arrivò a dichiarare che quest'ultima non avrebbe avuto da lui il minimo segno d'affetto in quella occasione. Mrs. Bennet non sapeva darsene ragione. Non era concepibile che la collera del marito fosse arrivata a un punto tale da rifiutare alla figlia ciò che dava importanza e valore a un matrimonio. Era più sensibile al disonore che la mancanza del corredo avrebbe gettato su quelle nozze che alla vergognosa fuga della figlia.
che era andata a vivere con Wickham 15 giorni prima. Elizabeth era molto dispiaciuta di avere, nell'angoscia del momento, rivelato a Mr. Darcy i timori della sua famiglia sul conto di Lydia. Infatti, dato che il matrimonio avrebbe così prontamente riparato alla fuga, si poteva sperare di tenere nascosta quella brutta avventura a chi non era del posto. Quando anche al matrimonio di Lydia si fosse giunti con onore, non era ammissibile che Mr. Darcy potesse imparentarsi con una famiglia in cui, a parte altri inconvenienti, si era anche creato uno strettissimo rapporto di parentela con l'uomo che egli così giustamente disprezzava. Non c'era da meravigliarsi, dunque, se si tirava indietro il desiderio di piacerle, di cui Elizabeth si era accorta nel Derbyshire, non poteva ragionevolmente sopravvivere ad un colpo simile. Si sentiva umiliata, amareggiata, pentita, senza sapere bene di che. Cominciò a desiderare la sua stima, ora che non poteva più contarci. Era ansiosa di avere sue notizie e non c'era modo di averne. Si convinse che sarebbe stata felice con lui, quando ormai un loro incontro era diventato improbabile. Che trionfo per lui, pensava, se avesse saputo che le proposte da lei sdegnosamente respinte solo 4 mesi prima ora sarebbero state accolte con gran gioia. Mr. Darcy era, non ne dubitava, l'uomo più generoso del mondo, ma era pur sempre un mortale e come tale avrebbe cantato vittoria. Cominciava ora a comprendere che era proprio l'uomo adatto a lei, per le sue doti d'ingegno e di carattere, doti che, pur diverse dalle sue, corrispondevano perfettamente alle sue esigenze. Sarebbe stata un'unione vantaggiosa per entrambi. La disinvolta vivacità, che le era propria, avrebbe addolcito il suo spirito e i suoi modi, mentre dalla sua autorità, cultura ed esperienza del mondo, ella avrebbe tratto un beneficio ancora più grande. Mr. Gardiner non tardò a scrivere. Diede una breve risposta ai ringraziamenti di Mr. Bennet, assicurandogli la propria sollecitudine per il benessere di tutta la famiglia e pregandolo, per concludere, di non parlarne mai più. Quella lettera aveva soprattutto lo scopo di informarlo che Wickham aveva deciso di lasciare la milizia. Mr. Wickham intende arruolarsi nell'esercito regolare ed ha ancora degli amici che vogliono e possono aiutarlo in tal senso. Gli è stato promesso il grado d'alfiere nel reggimento ora di stanza al nord. Ebbene, che si rechi in tutt'altra parte del regno. Sembra bene intenzionato ed io spero che entrambi, trovandosi tra gente sconosciuta, con una reputazione da salvare, si comportino con più prudenza. Ho scritto al colonnello Forster per chiedergli di dare ai creditori di Wickham a Brighton e dintorni garanzia di un sollecito pagamento, cosa di cui mi sono impegnato io stesso. Voi dovreste fare lo stesso coi creditori di Meryton, dei quali vi accludo un elenco secondo le indicazioni dell'interessato. A quanto mi dice Mrs. Gardiner, mia nipote ha un gran desiderio di rivedere tutti voi prima di lasciare il sud. Sta bene e chiede di essere ricordata a sua madre e a voi. Vostro, eccetera, eccetera, Edward Gardiner. Sia Mr. Bennet che le figlie erano d'accordo con Mr. Gardiner sull'opportunità che Wickham lasciasse il reggimento. Mrs. Bennet, invece, non era altrettanto soddisfatta. Che Lydia si stabilisse al nord era un'amara delusione, e proprio ora che si riprometteva tanto orgoglio e felicità dalla sua compagnia, visto che non aveva affatto rinunciato al suo piano di accasarli nello Herefordshire. E poi era un tale peccato che Lydia fosse allontanata da un reggimento dove aveva tante conoscenze e tanti corteggiatori. La richiesta di Lydia, che tale la si doveva considerare, di essere riammessa in famiglia prima di partire per il nord, ricevette dapprima un netto rifiuto. Ma Jane ed Elizabeth, che in considerazione dei sentimenti e del decoro della sorella avrebbero desiderato che il suo matrimonio fosse riconosciuto dai genitori, fecero tali e tante pressioni, unendo la dolcezza al buon senso, perché gli sposi fossero ricevuti a Longbourn, che il padre si convinse a fare come desideravano.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.